Fare dell'arte, l'arte del fare. Un programma per Radio X Cagliari Social Radio di Pietro Medda e Gianluca Floris. Regia di Pietro Medda e in studio Gianluca Floris. Benvenuti a Fare dell'arte, l'arte del fare. In questa puntata abbiamo un ospite d'eccezione, come sempre, come ogni settimana. Abbiamo un compositore, uno dei pochi compositori italiani che fanno sia musica sinfonica, ma che fanno musica d'opera. Con noi un compositore, finalmente, benvenuto a Radio X, Marco Tutino.
Grazie mille di questa ospitalità, sono lieto di essere con voi.
Ma grazie a te della disponibilità. Tu sei un compositore, è bello questo di poter dire io faccio il compositore. Immagino che molta gente ti dica, ma in che senso? Cioè, chi non ti conosce magari dice come compositore. Sì, tu fai il compositore. Bisticci con i librettisti, come i vecchi, immagino.
Guarda, hai detto molto bene prima che faccio questo mestiere. Questo è molto importante. Per me è proprio questo, un mestiere complicato e che purtroppo non viene insegnato da nessuna parte, in Italia almeno.
L'obiezione che ti faccio è che si studia composizione.
Ah sì, ma la composizione è una cosa, la composizione applicata al teatro è totalmente un'altra. Ma proprio è un mestiere diverso.
Spiegaci qual è questa peculiarità.
Nella composizione, diciamo, assoluta, appunto si cercano di approfondire le tecniche compositive in astratto, e cioè si ragiona sulla musica come se fosse quello il mondo a cui ci si riferisce, senza nessun'altra influenza esterna. È un errore anche lì, secondo me, perché la musica in realtà è sempre un racconto, ha sempre una drammaturgia interiore, ma nel caso del teatro musicale, dell'opera in particolare, abbiamo proprio il problema di affrontare tutta una serie di tecniche che sono attinenti a questo genere di spettacolo e che sono molto complicate, perché si parte appunto da una sceneggiatura, da un soggetto, da una sceneggiatura, poi da un libretto e poi dal comporre la musica che deve tenere insieme tutto questo e dopodiché viene affidata alla messa in scena, quindi scenografia, costumi, direzione d'orchestra e quant'altro. Il compositore quindi non può essere soltanto uno che si assolda per musicare un testo, ma deve partecipare creativamente e direi in maniera anche preponderante alla nascita di tutto ciò.
Anche se nei frontespizi c'è scritto melodramma in tre atti, D è il nome, è quello del librettista, musica sì, di Giuseppe Verdi.
Sì, però sappiamo dalla storia e dall'esperienza di quello che appunto abbiamo appreso da loro, dalle loro testimonianze scritte, che in realtà il compositore partecipa prepotentemente alla creazione di queste basi sulle quali poi comporre la musica, proprio perché la musica non è un vestito da mettere addosso a un testo, ma è anch'essa, fa parte anch'essa della drammaturgia. La musica per l'opera è drammaturgia, è teatro, se non è questo non funzionerà. E dunque il compositore soltanto lui sa quale testo esattamente si confà alla musica che intende scrivere, e se è un operista sa che musica scrivere e sa quali parole vanno bene, quali versi vanno bene e quali no. Quindi è una roba molto complicata, e hai detto bene prima, alle volte si litiga proprio perché i letterati non capiscono questa dimensione e sono legati, magari si innamorano dei loro versi come se fossero immortali E quindi quando arriva il compositore che gli dice: sai che c'è, che questa roba qua è troppo lunga, non va bene, quell'accento è sbagliato, non hai sintetizzato, ci sono troppe descrizioni, insomma, quando interviene a tagliare, di solito il compositore taglia, se è un bravo compositore taglia. Alle volte il librettista ha degli scompensi perché...
Sì, sempre. Posso immaginare, anche perché ho studiato, mi è capitato di studiare appunto magari le lettere fra Giuseppe Verdi e i suoi librettisti, e insomma di obiezioni ce ne sono parecchie in realtà, perché è un rapporto dialogico molto attivo. Ma quello che io ho capito dopo tanti anni che ho fatto questo mestiere di cantante d'opera, che io lo dico sempre, la grandiosità di Verdi, io che non sono un musicologo, non la trovo tanto nel suo essere compositore e comunque un fine senz'altro orchestratore, ma soprattutto è un grande sceneggiatore Giuseppe Verdi. Cioè,
è un grande
dramaturgo. Al primo,
al
secondo atto di Traviata li troviamo già nel secondo atto che già vivono da 3 mesi, come avrebbe fatto forse un autore di cinema, credo.
È un grande drammaturgo, proprio perché sa capire quali sono i tempi esatti che il teatro deve restituire al pubblico, capire quale atmosfera la musica deve creare, quale attese la musica deve creare, e in realtà è la ragione per cui tanti libretti, tranne alcune eccezioni, credo nella storia della musica possiamo citare 2 eccezioni a questa cosa che sto per dire, cioè Da Ponte e Hofmannsthal, ma tutti gli altri, se li leggiamo da soli, insomma, così sembrano un po' dei testi che stanno su con gli stuzzicadenti, no? Cioè, non hanno quella qualità raffinata che ci aspettiamo.
C'è chi dice, il mio vecchio professore di letteratura greca mi diceva che anche leggere i versi di Omero senza la musica, non accompagnati dalla musica, aveva meno senso.
Però non ha prove di questo.
No, questa non ha prove. Lui ne era assolutamente convinto della qualità del verso, però certamente hai ragione. Ma parliamo un attimo anche della scelta dei soggetti, perché gli ultimi 3 che hai fatto sono veramente, a parte il Pinocchio iniziale, che giustamente il racconto dei racconti, Pinocchio fa parte della nostra cultura come ne fa parte Mille e una notte, l'Odissea e tutti i racconti di racconti che abbiamo, ma invece gli ultimi 3, tu, la Ciociara, Le Braci, molto interessante, e Miseria e nobiltà, allora anche la scelta del soggetto è importante, e lo fa da solo il compositore o ci sono suggerimenti che dà il librettista?
Intanto l'ultimo non è Miseria e nobiltà, ma è un'opera che ho scritto in tedesco, in lingua tedesca, che è andata in scena 3 anni fa, mi pare, a Kiel, ed è un soggetto questo originale, un po' diverso dal solito, perché mi è stato appunto commissionato in quanto soggetto, perché è un fatto storico e quindi ho dovuto attenermi a questa decisione del teatro. Ma guarda, i casi sono tutti diversi. Per esempio, la Ciociara è nata da una discussione con il Teatro dell'Opera di San Francisco, con Luisotti, che era il direttore d'orchestra, che ha molto fortemente voluto quest'opera e che ha partecipato molto alla sua genesi, e si cercava appunto un soggetto che parlasse di un'Italia che ancora era presente nella memoria di alcuni viventi, perché la seconda guerra
fosse ancora, diciamo, una testimonianza viva, ecco.
Esatto, e in effetti è così, cioè, abbiamo sperimentato che molte persone ancora si ricordano di questo fatto, che poi tutto nasce dalle famose marocchinate, no? da questa quantità enorme di stupri avvenuti in tutta la penisola dallo sbarco degli alleati in poi, quindi stupri fatti dagli alleati, dai liberatori, e in particolare dall'esercito francese, che aveva appunto questa fazione di personale, diciamo, di soldati marocchini che si lasciarono andare, ma si lasciarono andare poi perché gli fu concesso, cioè fu uno scambio. Cioè, loro dovevano conquistare Monte Cassino, e il premio di questa vittoria era appunto fare quello che volevano delle donne, della popolazione.
Anziché il diritto di saccheggio, un diritto di stupro, certo.
Beh, queste sono cose importanti che è bene che non si dimentichino, no?
Sì, anche non fosse altro per ricordare che il male non sta da una parte sola, no, e il bene non sta dall'altra parte.
Insomma. E comunque, dicevo, appunto, in questo caso il soggetto è stato affrontato da tutto il teatro con grande attenzione, hanno vagliato ogni passo della sceneggiatura, ogni dettaglio, poi sai, gli americani sono molto, per esempio non abbiamo poi potuto mettere in scena delle persone di colore nel rappresentare questi soldati stupratori, insomma abbiamo dovuto pensare a dei marocchini del tutto bianchi, perché sai, lì c'è un politically correct che impedisce.
Anche se plausibile, insomma, marocchini bianchi, marocchini insomma sono... Sì. Una faccia, un popolo, dicevano, del Mediterraneo, un po' così. Sì, quindi interessante. A questo punto però, come hai imparato tu a fare il compositore d'opera? Allora, attenzione, iniziamo a fare la domanda che facciamo a tutti. Tu, qual è il primo contatto anche da bambino che hai avuto con una forma d'arte, qualsivoglia, non necessariamente la tua, non lo so. Qual è stata l'imprinting un po' da Oca Martina che hai avuto da piccolino?
Ma guarda, io ho avuto la fortuna di avere un padre molto amante della musica classica, che mi propinava, credo dall'età della ragione, diciamo dai 5-6 anni, qualsiasi registrazione in disco che lui aveva, mi obbligava ad ascoltarle, ma io devo dire mi prestavo molto volentieri perché mi piaceva, quindi ho incamerato questo patrimonio dell'umanità in maniera ovviamente ancora molto così poco cosciente, ma insomma credo che abbia avuto una sua importanza questo continuo ascolto infantile. Poi ho avuto anche un passato di cantautore, ahimè, breve, quando ero adolescente, 16-17 anni, per 2 anni ho fatto il cantautore, ho inciso 2 dischi da solo con la chitarra, cantando.
Posso chiederti chi erano i tuoi riferimenti musicali quando...
In quell'epoca era proprio tutta la musica folk americana, Pete Seeger, John Baez, Arlo Guthrie, tutta questa, diciamo, generazione di cantautori americani che erano molto protestavano, insomma, le loro canzoni erano molto forti contro la guerra, in quell'epoca c'era il Vietnam.
Certo.
Io mi sono innamorato di quelle canzoni, le ho tradotte in italiano tutte, le ho incise, poi ho anche inciso alcune altre cose, ma insomma ho fatto 2 o 3 concerti, ma mi sono reso conto che non mi piaceva e non era il mio mestiere, perché non ero, insomma la qualità non era quella che volevo, quindi ero molto piccolo.
Eri molto piccolo. La seconda domanda che facciamo a tutti è: chi è stato il primo artista che hai conosciuto, di qualsiasi arte, che frequentava magari casa tua? Chi so.
Beh, se parliamo di letteratura, il primo artista che ho conosciuto è stato Calvino.
Mi cade la mandibola, un privilegio fantastico.
Eravamo amici, eravamo un gruppo, i miei genitori frequentavano un gruppo di intellettuali, di poeti, di letterati, c'era Andrea De Carlo, scusa, Giancarlo De Carlo, che è il padre di Andrea da piccolo, Ludovico Einaudi, Calvino era lì, frequentava anche lui questo posto che poi è Bocca di Magra, vicino alla Spezia. E quindi ogni estate c'era questa grande riunione di queste persone e si andava in barca sugli scogli, insomma, a fare il bagno. Io ero molto piccolo, naturalmente, mi ricordo ancora i miei due compagni di giochi, che erano appunto Ludovico
Einaudi
e Andrea De Carlo.
Ma senti, posso chiederti umanamente la persona Calvino che...
Beh, sai, era umanamente difficile per un bimbo. Quello che mi ricordo è una persona molto riservata, molto timida, parlava molto poco, però era molto dolce, non era respingente per nulla. Io ero molto ammirato, naturalmente, sapevo della sua importanza. Anche Sereni, devo dire, il poeta che era una persona deliziosa.
Hai frequentato un ambiente estremamente stimolante. Stiamo parlando di Italo Calvino adesso, ma di Sereni, ma stiamo parlando di persone di un peso importantissimo di quegli anni lì. Italo Calvino, io personalmente lo considero praticamente il più importante di quegli anni, perché non apparteneva a una corrente, era proprio lui
uno scrittore abbastanza straordinario. Chi non ricorda le sue lezioni americane, che hanno, secondo me, lasciato una testimonianza.
Soprattutto la leggerezza, perché ne sento la mancanza.
Sì, è vero. Comunque sono stato fortunato, non c'è dubbio, queste frequentazioni, anche se non sei adulto, qualcosa ti arriva, c'è un'aura che queste persone ti trasmettono, che è più importante di qualsiasi tipo di insegnamento cosciente, consapevole, no? Perché sì, Assorbi un modo di essere, un modo di pensare.
Osmoticamente, senza
dubbio. Sì.
Ascolta, siamo arrivati alla metà, o poco più di metà, come di consueto chiediamo ai nostri ospiti un brano, di poter iniziare ad ascoltare, poi chiaramente i nostri ascoltatori andranno a frugarlo. Tu hai scelto un brano particolare, un brano d'opera.
Sì, ho scelto la scena dei Congiurati del Ballo in Maschera di Giuseppe Verdi. La ragione è che è la prima cosa che ho visto in scena, ero anche lì, ero abbastanza piccolo, avevo 17 o 18 anni. 18 forse.
E ti colpì questa scena?
Beh, sì, fui folgorato. Io lavoravo alla Scala, vendevo i libri per la libreria Einaudi nella galleria, nel foyer ultimo, e non andavo mai a vedere che cosa succedeva durante la rappresentazione. Lavoravo negli intervalli, naturalmente. Una volta mi annoiavo particolarmente a non far nulla e aspettare l'uscita del pubblico, che ho detto: boh, ma che cosa fanno in questo teatro? Ho messo dentro la testa e mi sono beccato il Ballo in Maschera diretto da Abbado con, mi pare, con Pavarotti, Price, Cappuccilli.
Stiamo parlando di voci capitolari del Novecento.
Sì. Beh, rimasi scioccato e mi ricordo proprio che espressi proprio l'idea in quel momento di diventare, che quello diventasse il mio mestiere e che prima o poi una mia opera l'avremmo vista lì, in quel punto lì.
Voglio dividerla qui col fatto struggerò i sospetti. Io son vostro compagno, m'avete senza posa questo gran di sangue. Parla il figlio che sia, l'occidente se vi mangio. Ma t'agutamento è credibile appena, al folla cagion non cercate, son vostro, son vostro. È la vita dell'unico figlio.
E non mente?
O non mente? Esitate,
non più, non più.
Bene, bentornati, siamo sempre qui a Radio X a fare dell'arte e l'arte del fare con Marco Tutino, compositore d'opera che ci ha appena proposto appunto il suo ricordo importantissimo della sua vita, che è stata questa scena del ballo in maschera che fu l'illuminazione del farò da grande il compositore. Ma tra l'altro un'idea dell'Italia mica da nulla, nel senso che comunque i compositori in Italia, ecco, di questo parliamo, tu piaci molto a noi cantanti, perché come dicono i cantanti che di musica non ne sanno, beh, Marco scrive bene perché scrive note, cioè allora, perché Marco Tutino fa musica tonale, diciamo musica per chi ci ascolta che non è addetto ai lavori, fa musica normale, non fa i rumori le dissonanze dei compositori del Novecento italiani ai quali siamo abituale. Ma cosa è successo, Marco Tutino, che siete quasi ghettizzati voi che fate musica tonale? Che senso ha questo non più rispetto magari della vocalità? Perché poi possiamo cambiare tutto, possiamo fare la dodecafonia, possiamo fare quello che vogliamo, però la voce è rimasta quella.
È successo quello che ti dicevo prima, è molto semplice. Non hanno imparato mai questo mestiere gli altri. Perché non hanno voluto, perché non gli interessa, perché non gli piace comunicare a questo livello, perché è molto complicato naturalmente, perché non si possono fare ideologie, ma bisogna scendere a sporcarsi le mani con la pratica delle cose, e perché non ci credono. Da un certo punto di vista tu sai che l'opera lirica in Italia dopo Puccini, a tranne qualche raro esempio di sopravvissuto, insomma è stata non ghettizzata ma perseguitata dal punto di vista della creatività.
Assolutamente. Forse quindi, pochi coraggiosi, forse Nino Rota.
Certo, Nino Rota era un genio, ma Nino Rota ne è morto. Sì. Perché ne ha vissuto degli anni durissimi, dove fare quel tipo di musica significava essere proprio esclusi dall'intelligenza, dall'establishment, essere proprio dei così. Per fortuna è riuscito a fare musica per Fellini, e questo naturalmente...
Beh, mica da poco, certo.
No, poi gli ha dato anche da vivere, ma se no sarebbe morto prima. Però lui ne ha sofferto tanto.
Cioè, lui che è stato autore forse di divertissement deliziosi, sia dei monoatti, tipo i due timidi, che è il Cappello di Paglia di Firenze, che secondo me è
capolavoro.
Un capolavoro, riporta Feydeau in maniera decisamente... giustissima musicalmente, un capolavoro ogni quadro, però va bene, insomma Marco Tutino fa musica, ma questo vuol dire che tu hai anche, e qui arriviamo anche a un tuo lavoro che hai fatto letterario, una grande passione per la voce, per ascoltare la voce, perché scrivere d'opera, lo diciamo a chi non ne sa, vuol dire conoscere registri diversi. Cosa sono i registri? Basso, baritono, tenore o contralto, mezzo soprano, soprano? Sono i registri all'interno dei quali quella voce dà il massimo volume. Adesso scusami Marco, ma semplifico certo. Molto, però siccome noi cantiamo senza microfono, dobbiamo passare sopra un'orchestra, chiaramente ogni parte deve essere scritta esattamente nella tessitura, come chiamiamo noi, di quel tipo di voce. Io sono tenore, tu scrivi per me, perché in quella tessitura io do un volume decente, accettabile. Ma quindi tu sei un appassionato?
Ma assolutamente sì, sono un appassionato. Beh, certo, non sono innamorato della voce, del canto lirico da quando l'ho sentita per la prima volta, e mi sembra una cosa sovrumana, quasi che non, impensabile che un uomo, una donna possano. E infatti per quelli che non ne sanno nulla, la prima volta che sentono in una stanza un cantante lirico esprimere quel tipo di voce, rimangono scioccati, perché non riescono a credere che un essere umano possa sviluppare questa tipologia di volume, di timbro. Il problema della voce, sai, è magnifica, perché è piena di dettagli, di tecniche, di problematiche tecniche, quindi per scrivere per la voce bisogna addentrarsi in un campo molto complicato e molto dettagliato. È una cosa che i compositori non riescono a fare, perché si rifiutano di pensare che una voce non sia come un clarinetto, che basta schiacciare un tasto e suonare. No? Beh, la voce è una cosa che è fatta di carne, di cartilagini, di sangue, di pelle, e quindi... per loro, per i compositori, diciamo così, molto affezionati alla concezione astratta della musica, non c'è niente di più concreto della voce, di più terra terra, e per loro è un problema. E infatti scrivono male per la voce e alle volte fanno anche male ai cantanti.
Sì, senza dubbio, questo succede molto spesso, lo posso
ah sì, ci sono dei cantanti che giustamente si sono rifiutati, e spesso, ahimè, tutte le opere scritte così, insomma, tutte le composizioni scritte in questo modo vengono fatte da cantanti mediocri che hanno già la voce rovinata e quindi se ne fregano di rovinarla ulteriormente.
Corretto, corretto. Ascolta, questo programma si intitola Fare dell'arte e l'arte del fare, perché mi ricordo che un motto, una battuta che dicono sempre gli americani è: la creatività non è avere una buona idea, perché quella la possono avere tutti. La creatività è saperla mettere in pratica. Allora, secondo me l'arte, ma non solo secondo me o secondo noi in generale, è espressione di una creatività attraverso una tecnica. Cioè la tecnica nell'arte è imprescindibile, quale essa sia. Anche la negazione di una tecnica è una...
Infatti.
Ecco, il tuo rapporto con la tecnica compositiva, immagino, è stato importante dall'inizio nella tua formazione.
Sì. Beh, certo, ho studiato al conservatorio con maestri importanti, Giacomo Manzoni, Azio Corghi, però ecco, come ti dicevo prima, la musica che volevo fare io non si insegna in conservatorio, soprattutto la musica operistica. perché non lo sanno, non sanno cosa sia, non hanno mai proprio...
Non, però un maestro non... l'avrai pure avuto, anche...
Ah, beh, tanti maestri, ma sono morti da quando li ho conosciuti.
Citiamoli.
Guarda, il primo maestro per me, diciamo, quello che quando mi sento perso prendo e rileggo per ritrovare energia, ricaricarmi, è Giuseppe Verdi. Io quando non ho, come dire, non dico ispirazione, ma insomma non ho la forza di affrontare una cosa, prendo il Falstaff e lo ristudio per la milionesima volta.
Per chi non lo sa, il Falstaff è l'ultima opera di Verdi, la più ricca dal punto di vista musicale di soluzioni compositive, già priva a quello che sarebbe successo nel Novecento.
Ah, un'opera del Novecento.
Un'opera pienamente del Novecento, senza dubbio.
Poi naturalmente Giacomo Puccini da un altro punto di vista, perché nessuno come lui ha inventato la modernità. Ancora oggi Puccini è più moderno di qualsiasi cosa io abbia sentito in musica.
Molto vero quello che dici, tant'è che tutti i grandi compositori di musica da film del Novecento comunque, certo, gli sono assolutamente...
No, ha proprio inventato il cinema, la drammaturgia nuova che serviva per comunicare a una nuova classe e a tutte le esigenze sociali che questo secolo esprimeva, e proprio ha inventato tutto, anche il musical senza Puccini non esisterebbe.
Questo è molto vero, anche perché Lloyd Webber e tanti altri hanno anche loro, sono assolutamente debitori.
E un altro per me fondamentale è stato Richard Strauss, per altri versi, ma insomma mi ha insegnato tantissimo, soprattutto come usare delle orchestre sterminate e riuscire a far sentire i cantanti lo stesso.
Questo è un mestiere molto importante, ricordiamo, voi compositori scrivete per organici grossi da 80 a 100 elementi d'orchestra e noi dobbiamo riuscire a far sentire le parole che cantiamo, quindi comunque c'è un... Se li fai, come diciamo noi, se li fai suonare tutti sempre a tutta pompa,
è impossibile.
Non mi si sentirà mai, certo.
No, è un'arte anche quella, devi sapere in che zona far suonare quali strumenti, con che sonorità, quanti, quando canta una voce è molto sottile l'equilibrio, basta poco per coprire una voce.
Stiamo arrivando alla fine della nostra chiacchierata con Marco Tutino, compositore d'opera contemporaneo, non solo d'opera devo dire, perché da poco abbiamo anche sentito un tuo lavoro sinfonico che è stato... la domanda che ti volevo fare prima di lasciarti andare era sull'allievo e il maestro, cioè secondo me, ma tutti mi stanno dando ragione, secondo me nell'arte è più l'allievo che sceglie il maestro. Tu stesso hai detto, io quando mi trovo in difficoltà mi rivolgo a Giuseppe Verdi, ti capita di avere dei giovani interessati a questo tipo di discorso, che uno potrebbe pensare datato, ma se pensiamo che l'opera ha innervato, come dicevi tu, il cinema senza dubbio per molti versi, ma sicuramente ha innervato anche tutto il mondo dei cartoni animati. Io lo dico sempre, i cartoni animati hanno la stessa struttura di un'opera lirica, perché a un certo punto, certo, si ferma e si canta l'aria, insomma. ma ci sono dei giovani interessati?
Guarda, io insegno da più di 40 anni, vado in pensione ora, quest'anno, e devo dire che non sono stati tanti, però ogni tanto mi è capitato di incontrare qualcuno che veramente voleva imparare queste cose. Recentemente l'ultimo allievo che ho avuto, un greco che ho tuttora, che mi spiace lasciare perché appunto me ne andrò, che ha molto talento ed è sinceramente voglioso di capirne di più. Quindi speriamo.
Una buona speranza.
Ma poi non è detto che una volta andato in pensione io non apra un'accademia che insegni i mestieri dell'opera.
Ti prego, fallo, perché ne sento l'urgenza, assolutamente.
Senti, è un'idea.
L'ultima cosa, il rapporto famoso biunivoco dell'insegnante che insegna ma riceve il feedback anche dall'allievo, cioè dei punti di vista nuovi, degli spunti, che ti è capitato, ti capita, ti arricchisce questa esperienza di insegnamento?
Ma guarda, più che altro quando c'è una persona dall'altra parte che davvero ha talento e vuole imparare, riesce a tirarti fuori delle cose che neanche tu sai di avere davvero, perché poi io non ho mai pensato poi di insegnare metodologicamente questo mestiere qua, che ho imparato anch'io in maniera così empirica. Del tutto lavorando, sbagliando. Quindi è bello questo, che gli allievi che vogliono sapere ti sanno scardinare e ti saccheggiano. Questo è molto bello.
Bello. Beh, ci lasciamo con questa bellissima immagine che ci hai dato, Marco Tutino, compositore d'opera contemporaneo. Io ti ringrazio di essere stato ospite qui a Radio X.
Grazie a voi.
Di fare dell'arte, l'arte del fare, e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti, grazie Marco.
Grazie, ciao, presto.
Avete ascoltato Fare dell'arte, l'arte del fare, un programma per Radio X Cagliari Social Radio di Pietro Medda e Gianluca Floris. I'm not going to do that.